Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E benvenuti alla sesta puntata della seconda stagione di Eurofonica. Torniamo live sul network delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni. A tenervi compagnia oggi Rossella e Lorenzo. Tante le tematiche che affronteremo nei prossimi 60 minuti, un po' meno di 60 minuti, tra cui ad esempio il caos mediatico che si è sviluppato intorno al questionario distribuito nelle scuole del Regno Unito, in cui si chiede quale lingua si parli. E tra l'altro tra le opzioni della lingua italiana sono state aggiunte appunto italiano napoletano e italiano siciliano.
Sì. Si parlerà poi di legge di stabilità, della proposta di regalare un viaggio Interrail ai 18 anni europei, parleremo poi del premio del cittadino europeo e di una sentenza che ha fatto molto discutere della Corte europea sui software. Ma adesso entriamo subito nel vivo e partiamo proprio dalla Brexit. Theresa May, il premier britannico, ad inizio ottobre aveva detto che attiverà l'articolo 50, che è il primo passo burocratico per dare il via al processo di uscita dall'UE e che concede 2 anni di tempo per concludere le trattative sulla Brexit con i funzionari europei, quindi entro la fine di marzo del 2017, il che significa che la Brexit potrebbe concretizzarsi entro la fine di marzo 2019.
Oh, ma qui noi tutti quanti ci stiamo chiedendo, ma nel frattempo, no Lorenzo, ma che cosa succede? Allora, sicuramente l'incertezza regna sovrana, tanto che qualcuno ha giustamente rispolverato il motivetto Anarchy in the UK. E il Regno Unito, oggi più che mai, è sicuramente sotto la lente di ingrandimento dei media di tutto il mondo. Per Eurofonica, il nostro Carlo Sferrazza da Radio Zammu ha analizzato questo aspetto molto interessante della Brexit, partendo proprio dal polverone mediatico che è nato dal questionario distribuito nelle scuole del Regno Unito, a proposito delle lingue e dei dialetti, tra virgolette, parlati.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Alcune scuole del Regno Unito distinguono gli studenti in base alla provenienza, dividendoli tra italiani, italiani siciliani e italiani napoletani. Lo si legge sui moduli di iscrizione messi online da alcune circoscrizioni scolastiche britanniche di Inghilterra e Galles, in cui spunta questa distinzione etnico-linguistica riservata ai bambini provenienti dalla penisola. Immediata l'indignazione dei media italiani, subito corsi in prima linea per difendere l'orgoglio italiano e l'unità nazionale minacciati dal presunto razzismo della burocrazia britannica. Andando però ad approfondire meglio la questione, ci si rende conto di alcuni dettagli che di discriminatorio o razzista hanno ben poco. Un primo esempio di quanto la questione sia stata travisata è dato dalla presenza di altre distinzioni etnico-linguistiche. Scorrendo infatti il menu a tendina indicante l'area linguistica di provenienza, si trovano 5 differenziazioni per i cinesi, 3 per gli spagnoli, 3 per i curdi e addirittura 2 per gli inglesi, che distinguono tra English e Cornish, ossia l'inglese parlato in Cornovaglia. Un secondo esempio, poi, riguarda le motivazioni che hanno spinto la burocrazia inglese ad agire in questo modo. Più che di un'improbabile discriminazione razziale, infatti, è giusto parlare di una giusta e migliore qualità del servizio. Nel Regno Unito, in tutti i servizi pubblici, è prassi condurre delle forme di indagine sociale analoghe a quella delle scuole, con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini. È infatti idea comune che una migliore conoscenza del pubblico di riferimento renda di conseguenza migliore l'efficienza del servizio offerto. Ad ogni modo, l'indignazione italiana e la notevole eco mediatica hanno fatto sì che l'ambasciatore italiano in Inghilterra, Pasquale Terracciano, inviasse delle proteste formali al Foreign Office, chiedendo l'immediata rimozione di questa indebita caratterizzazione pseudoetnica che nulla ha a che fare con l'importanza dei genuini connotati regionali o dei dialetti italiani, ed ottenendo non solo le scuse formali di Londra, ma anche la promessa della correzione dei moduli discriminatori. Il sospetto, però, è che la Gran Bretagna abbia ammesso il potenziale travisamento solo per placare l'animo dei media nostrani, che ha portato anche l'ambasciatore a pronunciarsi sull'accaduto. Difficile infatti ipotizzare che un paese talmente multietnico come il Regno Unito sia d'accordo con questa accusa di discriminazione, peraltro difficilmente verificabile data la presenza di altre differenziazioni etnico-linguistiche sorrette da solide basi logiche. La sensazione è che a causa dei recenti avvenimenti della Brexit, l'Inghilterra sia sotto gli occhi attenti di tutti, pronti a giudicare qualsiasi azione del paese anche a scapito dell'onestà intellettuale. Carlo Sferrazza per Radio Zammù.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie du Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Torniamo live dopo i Flame Parade e la loro A New Home. Allora, se c'è una cosa che la Brexit ci insegna è che comunque le università del Regno Unito si sono mobilitate un po' tutte per rassicurare i propri studenti internazionali e anche il personale che lavora all'interno di esse, docente e non, che proviene dagli altri paesi europei, proprio per rassicurarli, anche per rassicurare gli altri studenti. Perché questo? Addirittura pensate che la City University di London ha dedicato un'apposita sezione sul proprio sito per rassicurarli, dopo l'annuncio del governo del Regno Unito dell'11 ottobre 2016, in base al quale si impegna il governo inglese a continuare a garantire il sostegno finanziario per gli studenti comunitari per l'anno accademico 2017-2018, mantenendo lo stesso costo di iscrizione come gli studenti del Regno Unito. Questo sostanzialmente vuol dire che non vogliono perdere altre fonti di guadagno, sostanzialmente.
Eh sì, ma non c'è dubbio che la Brexit ha suscitato veramente veramente tante tensioni su tantissimi fronti, questo è innegabile. E a proposito di tensioni, si preannunciano appunto tensioni all'orizzonte anche tra il governo italiano e la Commissione europea. Il nodo, ma vabbè, chiaramente come tutti gli autunni, non può essere che la famigerata legge di bilancio, anche detta legge di stabilità, che quest'anno prevede un aumento del deficit al 2,3%. Chiaramente per il commissario europeo agli affari economici e monetari, Pier Moscovici, è troppo questo. Ad approfondire la questione per noi, Andrea Fioravanti di Radiofonica.
Eurofonica,
il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Una promessa è una promessa. A pochi giorni dalla presentazione della legge di bilancio italiana, la Commissione europea ha espresso il suo malumore sulle scelte economiche del governo Renzi. L'oggetto del contendere è sempre lo stesso, la flessibilità. Nelle ultime settimane Roma aveva chiesto di poter aumentare il deficit per gestire l'emergenza migranti e finanziare così le spese di ricostruzione dopo il terremoto nel centro Italia. Bruxelles aveva consentito, a patto che le concessioni fossero precise e limitate, visti i 19 miliardi di flessibilità concessi l'anno precedente. Per questo l'aumento del deficit al 2,3% è sembrato eccessivo rispetto all'1,8% concordato ad aprile. 0,5 punti percentuali si dirà, ma in realtà si tratta di 10 miliardi di euro in più di debito, troppo per il commissario europeo agli affari economici e monetari Pier Moscovici, che ha annunciato un controllo rigoroso della Commissione sulle cifre per confermare se le spese indicate nel budget corrispondono realmente a quelle per sisma e migranti. L'Europa non si fida e si prepara a fare delle correzioni, ma il governo Renzi non ci sta. Secondo il ministro delle finanze Padoan, l'aumento del deficit al 2,2% era stato concordato al vertice europeo di Bratislava con il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz e quello della commissione Juncker, ma è anche necessario perché l'Italia sta fronteggiando l'emergenza migranti e svolgendo quindi un servizio per l'intera Unione Europea. Sempre sul tema immigrazione, ma ancora più polemico, Renzi in un'intervista a TG1 ha dichiarato «Basta egoismi, se l'UE vuole che riduciamo il deficit ci aiuti con i migranti, appena ci daranno una mano le spese si abbasseranno». Dunque, nelle prossime due settimane, la Commissione esaminerà la manovra e darà la sua opinione entro l'8 dicembre, quando si riunirà l'Ecofin, l'organo dell'Unione Europea che ha il compito di monitorare le politiche di bilancio dei 28. Potrebbe sanzionare l'Italia, oppure lasciare intatta la legge di bilancio senza correzioni. Il punto però non è quale decisione prendere, ma quando comunicarlo. Calendario alla mano, il parere di Moscovici, dato prima del referendum sulla riforma costituzionale del 4 dicembre, potrebbe cambiare gli equilibri e indebolire la campagna del sì. L'ultima cosa che vorrebbe Renzi, rafforzato dal viaggio a Washington dove ha ricevuto l'endorsement di Obama, simbolo dell'anti-austerity. La Commissione giura di non voler creare tensioni con Roma, ma il malumore rimane, perché in fondo una promessa è una promessa. Andrea Fioravanti, Milano.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nas radios universitarias do Minho e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Every
system to stop. I haven't had all good enough, and I don't feel it's time to stop. I haven't had all good enough. I know it's only in my before we die, so I guess we still got a little time. Nothing really ends before we die, so I guess we still got a little time. Nothing really ends, so I guess we still got a little time. Nothing really ends before we die, so I guess we still.
E rientriamo sulle note di Nothing Really Ends Before We Die di Sarah Jane Ceccarelli, live su Eurofonica. Il format, non ci stancheremo mai di ricordarvelo, che vi racconta l'Europa in modo facile, semplice e veloce, come ci ricorda sempre il buon Andrea Fioravanti. In questo momento di disaffezione generale dei cittadini verso istituzioni europee e di sfiducia anche sull'attività dei suoi principali attori, ci chiediamo però sostanzialmente, ma cosa fa l'Unione Europea per ridurre questo tipo di gap?
Qualcosa fa, sicuramente potrebbe fare di più, potrebbe ad esempio investire fondi e risorse sulle attività dilettantistiche universitarie, noi la buttiamo là, no? Come si suol dire, e anche su media di comunità che vogliono comunque dare spazio e voce ai cittadini europei.
Ogni riferimento è puramente casuale.
Assolutamente, ma ad esempio può anche ricompensare individui e persone che si distinguono e che profondono un impegno eccezionale nella promozione di una reale integrazione europea. E a proposito di questo, parliamo del Parlamento europeo e di ciò che fa tramite il premio del cittadino europeo. Ce ne parla nel prossimo servizio da Trento, Antonio Megalizzi.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Se mai dovessimo consegnare il premio al peggiore europeo dell'anno, la scelta potrebbe cadere su una lista talmente cospicua, specie tra i membri delle istituzioni, che in confronto i calciatori attribuiti a Belen Rodriguez nell'ultimo anno non supererebbero la lunghezza di un post-it. Partiremo da Farage, il suo anti-europeismo, magari passando per i 52% dei britannici che hanno votato Leave al referendum, per poi arrivare ai vari Salvini, Le Pen e Grillo con la loro schiera di no euro, no UE, no BCE e no Merkel. Eppure, nella marasma di sentimenti opposti alla tanto decantata pace che l'UE avrebbe garantito ai suoi stati membri, esistono reali incentivi ad una speciale educazione europea, una sorta di riconoscimento per tutti coloro che si prodigano nelle attività di dialogo, nella cooperazione internazionale e nella promozione dello spirito europeo, quello della pace, dei diritti umani, della democrazia, in pratica la sintesi del discorso canonico che la Mogherini affronta ogni volta che si trova a parlare di crisi internazionali. Insomma, esiste un vero e proprio premio alla cittadinanza europea, una di quelle celebrazioni che fanno alzare tutti in piedi mentre in sottofondo parte la nona di Beethoven. Ma come funziona? Ogni anno il Parlamento europeo sceglie 50 vincitori in base a una selezione che parte da un candidato per ogni parlamentare e finisce in una cerchia più piccola, giudicata da una speciale commissione alla quale fa capo la vicepresidente del Parlamento, Sylvie Guillaume. La cerimonia ufficiale di quest'anno si è svolta a Bruxelles il 12 ottobre scorso e ha visto in prima linea associazioni e cittadini che hanno lavorato a progetti di accoglienza e solidarietà in uno degli anni più nefasti nella storia delle migrazioni mediterranee e balcaniche. Tra i vincitori nostrani spicca l'italo marocchina Nawal Soufi, impegnata da anni nella lotta ai diritti dei rifugiati e per l'uguaglianza di genere, ma anche le associazioni Pegaso e Archeollus, che si occupano rispettivamente di disabili e di tutele di madri e figli con gravi disagi sociali. Ingredienti speciali di una festa che per una volta è strana alla patinata burocrazia di Bruxelles, che proviene dalle spiagge, dai barconi, dai centri di accoglienza e dalle famiglie in difficoltà. Da una parte di mondo che inizia a disprezzare la politica proprio per la sua lontananza dai problemi reali, o peggio per il vantaggio che ne trae strumentalizzandoli. Ed ecco che torniamo al premio del quale si parlava all'inizio. A chi potremmo consegnare un ipotetico riconoscimento europeo al cinismo? La lista, come dicevamo, sarebbe lunga, ma agli occhi dei più attenti mostra un comune denominatore: l'arte del fare politica, dell'agitare le masse, dello spostare i consensi. Una storia che dura da millenni e che purtroppo, per fortuna, agli occhi del popolo continua ad apparire più concreta, di riconoscimenti da salotto come questi, celebrati nella quasi totale indifferenza di coloro, gli europei stessi, che ne gioverebbero. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
I'm not afraid to
The Circle con Shooting Star su Eurofonica, sempre qui live. E continuiamo noi a parlare di iniziative che promuovano l'integrazione e la diffusione della cultura in Europa. Abbiamo sentito adesso del premio del cittadino europeo istituito dal Parlamento europeo, ma non possiamo non citare anche una proposta che è rimbalzata anche sui maggiori media internazionali che, e nazionali che non si occupano neanche direttamente di tematiche europee. Qual è la proposta? La proposta dello stesso Parlamento europeo di regalare un viaggio Interrail ai diciottenni dei Paesi membri. Caterina Moser di Fuori Allo Network vi spiega e ci spiega in questo servizio di cosa stiamo parlando più nello specifico.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Nuovi confini, spinte nazionalistiche, muri fisici e barriere mentali che continuano a crescere. È questa la triste immagine dell'Europa del 2016. Come combattere questo scenario desolante? Viaggiando. Il Parlamento europeo ha accolto positivamente la proposta di regalare un biglietto di Interrail a tutti i diciottenni europei. L'obiettivo, infatti, è quello di far scoprire le differenze tra i paesi, viaggiare per imparare a capirsi e a rispettarsi. Inoltre, in questo modo vengono favoriti viaggi sostenibili a basso impatto ambientale. Tutti sappiamo come funziona Interrail. È un pass ferroviario che permette di attraversare l'Europa viaggiando liberamente per il periodo stabilito in tutto il territorio europeo, senza bisogno di organizzare le tappe del viaggio in anticipo. Destinato inizialmente ai ragazzi under 21, oggi è disponibile per tutte le età. La vacanza in Interrail è una tradizione per milioni di giovani europei ormai da decenni. Nato nel 1972, si ispira all'idea rinascimentale del Grand Tour, un viaggio tra le più importanti città europee che i giovani di ricche famiglie del Settecento intraprendevano per studiare la politica, la storia e la cultura dei paesi visitati. Interrail, come sottolinea anche il commissario per i trasporti Violetta Bulls, è utilizzato ogni anno da circa 300.000 persone e i costi del biglietto possono variare tra i 200 e i 400 euro, una spesa che potrebbe diventare gratis per tutti i diciottenni europei. Durante la discussione della proposta nell'ultima plenaria a Strasburgo, quasi tutti i gruppi parlamentari hanno accolto l'idea con soddisfazione. Regalare un viaggio in Europa ai neomaggiorenni è una proposta del deputato tedesco del Partito Popolare Europeo Manfred Weber. Secondo i calcoli della stampa tedesca, ci costerebbe 1,5 miliardi di euro l'anno per i 5,8 milioni di diciottenni che avrebbero accesso al viaggio a prescindere da condizioni di merito, economiche o sociali. Alexander Graf Lambsdorff, deputato di ALDE, Alleanza Liberali e Democratici per l'Europa, sottolineando la necessità di una comune identità europea e di iniziative come questa che contribuiscano a crearla, ha dichiarato: «C'è un'Europa con un'anima e un cuore. Non poteva esserci idea migliore che dare la possibilità ai giovani di esplorarla». Dubbioso invece il deputato del Partito Socialista Europeo Gianni Pittella, che commenta: «Non sono pienamente convinto che questa sia la priorità assoluta dell'Unione Europea. Creare posti di lavoro è indubbiamente più importante». Senza dubbio la disoccupazione giovanile rimane in cima all'agenda dell'Europa, ma avanzare una proposta di questo tipo, incoraggiando i giovani a viaggiare, vuol dire dare priorità alla cultura. E se ampliamo il discorso, viaggiare e muoversi nelle varie città europee non significa solo confronto e scambio di idee, ma anche circolazione di denaro. Investendo su un progetto così, si investe su innovazione e solidarietà. Una sfida davvero interessante anche per il commissario per i trasporti Violetta Bulls, la quale fa però notare la necessità di ulteriori analisi. Bisognerà valutare i costi e le modalità di finanziamento per iniziativa, oltre a controllare la fattibilità amministrativa. Daniele Aiuto, di Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, ha messo in luce ulteriori criticità, come l'assenza di criteri meritocratici e socio-economici, sottolineando il fatto che esistono già progetti che si occupano di incentivare la mobilità giovanile, come EURES ed Erasmus+.
Non tutti gli stati membri hanno la possibilità di avere accesso all'Interrail come associazione, e poi chiaramente si danno soldi a una parte dell'industria ferroviaria che si garantisce in questo modo degli introiti sicuri a discapito di altri attori del mercato. Quindi favorevoli all'iniziativa, ma lavoriamo insieme per cercare delle modalità più eque, più giuste, senza togliere le risorse agli strumenti che abbiamo già.
In attesa di sapere se l'Europa regalerà l'Interrail a 18 anni, scopriamo anche altre novità. Interrail sta allargando gli orizzonti introducendo un pass per famiglie che consente ai bambini, di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, di viaggiare gratis e accompagnati da un adulto titolare di pass Interrail. Inoltre, il periodo di prenotazione è stato alzato ad 11 mesi per lasciare più tempo ai clienti di pianificare con largo anticipo il proprio viaggio. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica.
Vorrei essere semplice. Vorrei che tutto andasse come voglio che vada. Semplicemente perché lo voglio e perché ciò che voglio è semplice. Vorrei che tu mi amassi. Perché amarti fosse più semplice e il desiderio non fosse che un tasto che si accende quando lo premo. E sono certo che un giorno capire sarà molto semplice.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Nadar solo con semplice. Siamo ancora live sul circuito delle radio universitarie italiane. Raduni per parlarvi in modo semplice, guarda caso, di Europa. Questa volta però vorremmo parlarvi in particolare di questioni che sono più legate alla tecnologia, nello specifico ai software. Sì, avete capito bene, anche a Eurofonica anche noi parliamo di software.
Siamo tecnologici.
Esatto,
diciamo.
Esatto. E, però in che senso ne parliamo? Vogliamo parlarvi degli aspetti legali del sì della Corte Europea all'utilizzo di computer con software preinstallati e a parlarcene più nello specifico arriva una delle nostre giuriste della redazione di Eurofonica, oltre a Lorenzo, sì, anche Sara Penge di Roma 3 Radio, appunto ci spiegherà che in cosa consiste.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Alzi la mano chi ha acquistato una copia di un software di riserva per PC senza supporto CD o DVD. No, tranquilli, nessuno di voi sarà arrestato, tranne il venditore. Chiunque, per risparmiare qualche euro in più, ha comprato a prezzi più bassi copie di riserva di software come i pacchetti Office o addirittura interi sistemi operativi derivanti da backup di dischi di ripristino, come ad esempio l'ultimo Windows 10 o Macintosh. Di solito, quando compriamo un computer, troviamo già preinstallati alcuni programmi, se non addirittura i sistemi operativi. Ma cosa succede quando, per qualsiasi ragione, questi non funzioneranno più oppure dovremo formattare il computer perché un virus ci ha danneggiato il software? con il disco di ripristino potremo reinstallare il software da capo, come fosse nuovo. Ma spesso lo perdiamo e siamo costretti ad acquistare una copia di riserva a prezzo stracciato su un disco non originale o addirittura su pendrive o hard disk esterni. Se lo avete fatto e già vi state preoccupando delle possibili conseguenze, nessun pericolo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato illegale la vendita di queste copie, ma non l'uso personale. Secondo la Corte, solo chi detiene il diritto d'autore del software può autorizzare o no la copia di un programma e nel caso specifico Microsoft non può opporsi alle vendite successive del programma venduto su CD o DVD con licenza d'uso illimitata. Cioè i prodotti pagabili una sola volta e riutilizzabili all'infinito senza rinnovare il contratto di licenza d'uso. La sentenza, una volta messo in commercio un prodotto all'interno dell'Unione Europea, il titolare di uno o più diritti sullo stesso perde la facoltà di tutelare i suoi brevetti, quindi è autorizzata la vendita delle copie originali del prodotto, mentre le copie non autorizzate e distribuite su dispositivi non originali vengono classificate come illegali. La Corte era stata chiamata a giudicare il caso di due cittadini lettoni, accusati di aver venduto illegalmente prodotti Microsoft protetti dal diritto d'autore, 3.000 copie vendute online nel 2004 che avevano creato danni per 265.000 euro all'azienda di Bill Gates. La sentenza lancia segnali precisi alla lotta contro la contraffazione nel tentativo di ricucire i rapporti con le aziende statunitensi. La Corte ha deciso, ma il danno per Microsoft rimane e aumenta ogni giorno di più. Ora che sapete di non rischiare nulla, l'unica cosa che vi e ci rimane da fare è quella di conservare il disco di ripristino e sperare di non perderlo più. Sara Penge, Roma, Roma 3 Radio.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Yeah, Kabad Dine della Crew, Me Klein, Solare. Yeah,
Era da tempo che non stavo così bene. Sputo il marcio sopra il sample, spruzzo ritmo dentro alle mie vene. Mi basta poco per godermi queste sere. Quattro quarti dalle casse, sulla pista gente presa bene. Solare, voglio solo viaggiare. Con la mente che abbandona i pesi e vola al mare. Contare quanto c'è da aspettare per tornare in terra mia. Ma ti pare normale? So far away. Schiaccio sul tasto play, lasciando fuori malumori. It's another day. Con i compari miei viviamo on this way, tornando ai nostri anni migliori, cause we love this game. Hey, siamo parentesi in un mondo che sta in bilico tra i punti esclamativi e le domande che ci opprimono. Oggi c'è il sole, quindi voglio fare il minimo. Solare, cancellare ogni mio livido.
Solare, sempre pronto a sorridere.
Le serrande passo un po' di luce. Di nuovo un nuovo giorno e già so che non piove. Metto su caffè e funky note. Abbandono le paure, spalanco le finestre. Namaste, soul brother. Classe 99 scuole. Soluzione esatta senza la prova del 9. Vado sopra il palco senza dover fare prove. Soffio nel vento vibes che ti fanno viaggiare altrove. Volo con le parole proprio come un aquilone. Io non sono Icaro, non muoio sotto il sole. Brucio e non mi scotto perché so benissimo dov'è che vado e vedo la mia direzione. Classe 99 scuole, se vuoi entrare nel mio mondo prego accomodati pure, ma ricordatelo tu, che Daniel della Crew, sul groove in blues, è rapper più solare, è rapper più cool.
Solare, sempre pronto a sorridere.
Pronto a sorridere, solare.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Torniamo live sulle note di, e spero di pronunciarlo bene, non me ne voglia chi probabilmente conosce questo artista, Soler di Kabaddu featuring Daniel De La Crew e Mick Line.
Semplicissimo da dire.
No, veramente, queste sono anche le prove, no, che dobbiamo superare Eurofonica. E entriamo nell'ultima parte di Eurofonica, dedicata appunto alla rassegna stampa dei principali eventi della settimana in Europa. E partirei proprio con una notizia che ci ha fatto molto sorridere. A microfoni spenti con Lorenzo ne stavamo parlando e stavamo anche commentando. E tra l'altro la potete trovare direttamente sul sito euronews.com. Si parla ancora, neanche a farlo apposta, io non vorrei che Eurofonica sembrasse monotematico, però in realtà si parla ancora di Brexit.
Però d'altra parte è il tema copertina, diciamo, è il tema principale da giugno a questa parte.
Ti piace vincere, ci piace vincere facile.
Non se ne può non parlare.
Esatto, però lo facciamo dando un'angolazione piuttosto originale. Si parla infatti di una vera e propria guerra, Lorenzo, senza esclusione di colpi, tra le principali capitali finanziarie europee, per accaparrarsi le nuove sedi delle multinazionali che abbandoneranno Londra con la Brexit.
Sì, c'è questo fantastico claim, stanco della nebbia prova le rane, che ci ha fatto veramente molto sorridere. È il claim della nuova campagna pubblicitaria del centro finanziario della Défense di Parigi. Spot e campagne pubblicitarie per attirare le multinazionali attualmente in stanza in UK. Già, perché appunto, come abbiamo detto, l'uscita dall'Unione Europea potrebbe provocare una sorta di terremoto e quindi di conseguenza una sorta di diaspora di multinazionali e di autorità comunitarie che hanno sede a Londra, che potrebbero appunto scappare. Già, se vi ricordate, nell'ultima puntata, la puntata precedente, vi avevamo parlato del possibile spostamento dell'Agenzia Europea dei Medicinali. E non solo, e non sono pochi i governi che sono disposti quindi ad accogliere a braccia aperta questi colossi del mercato. In testa ci siamo anche noi, quindi c'è anche l'Italia, assieme a Germania e Francia.
E a me fa molto sorridere questa immagine della diaspora, no? Dei vari stati che poi tra l'altro cercano di accaparrarsi queste sedi. Insomma, possiamo dire che tutto sembra già pronto per il trasloco, anche se ancora ufficialmente non è stato appunto avviata la procedura di cui è l'articolo 50.
Sì, hanno già pronti gli scatoloni, potremmo dire, ma del resto l'Unione Europea ci ha abituato con questi scatoloni, no, che fanno la spola tra Bruxelles e Strasburgo,
è vero,
Commissione e il Parlamento Europeo.
Allora, quasi tutto pronto per il trasloco, stavamo dicendo, o quasi. L'ultimo appunto in ordine di tempo sarebbe la russa VTB, che avrebbe deciso di trasferire da Londra al continente europeo una parte importante delle proprie divisioni. In ballo al momento ci sarebbero città capitali finanziarie come Francoforte, Parigi, ma anche Vienna. Però anche le big del credito, attenzione, si stanno muovendo. Per esempio JP Morgan, che aveva già assicurato che in caso di Brexit si sarebbe trovata costretta a tagliare alcune migliaia di posti di lavoro nella capitale, nella City. Ma anche Morgan Stanley e il presidente del gruppo bancario HSBC, Douglas Flint, ha prospettato una delocalizzazione oltremanica. E poi, insomma, sono tanti i casi che possiamo citare. Non possiamo, per esempio, esimerci dal raccontarvi della sede dell'autorità bancaria europea, l'EBA, che è a Londra, che verosimilmente, come diceva giustamente Lorenzo in apertura della puntata, già dal 2019 potrebbe dover andare via da Londra.
C'è il fuggi.
Veramente sì, è uno scenario apocalittico. E a contendersi appunto il malloppo, in questo caso malloppo vero perché si parla della banca centrale, sarebbero Parigi e Francoforte per il momento, lasciando quella che potrebbe essere definita appunto una lotta per la supremazia franco-tedesca, anche in questo frangente, no?
Eh sì. Certo, quindi si tratta appunto, diciamo, di corteggiare queste multinazionali, però facendolo appunto con stile, senza, diciamo, per utilizzare un anglicismo non troppo bello, secondo me stalkerare, no? Senza stare troppo sopra. E sembra appunto questa la strategia di Paris Aeroplus, agenzia che promuove la finanza francese, che ha in programma proprio un viaggio a Londra, quindi nella City, per corteggiare le istituzioni finanziarie. non stiamo cercando di trarre vantaggio dalla sofferenza di altri, ma riteniamo di avere delle carte da giocare. Chiaramente questa dichiarazione direi abbastanza diplomatica, se così mi consentite, fatta da Alain Piton, che è il segretario generale appunto di Paris Aeroplus. Ma Londra? Che cosa farà Londra? Perché di
ce lo chiediamo tutti.
Difficilmente starà, no, con le mani in mano accettando di buon grado questi traslochi e tutte queste delocalizzazioni. Almeno noi di Eurofonica non ce la sentiamo di mettere la mano sul fuoco sul fatto che gli inglesi così stiano lì tranquilli a sorseggiarsi la loro tazza di tè classica mentre vengono soffiate via da sotto il naso tutte le varie attività finanziarie ed economiche. Anche perché sul piatto c'è diciamo un ruolo di Londra, no? Che è il centro finanziario dell'intero globo, potremmo dire, probabilmente conteso un po' con New York. Uno status che assicura al Regno Unito 2,1 milioni di posti di lavoro, pensate, e 66,5 miliardi di sterline di entrate fiscali l'anno, che è l'11% dell'ammontare totale.
Devo dire che non è proprio poco. Di più, sicuramente poi contendere a Londra il suo ruolo di leader dei mercati finanziari, se non globali, quantomeno europei.
Su quello non ci piove.
Non sarà sicuramente una partita facile per molte delle capitali europee, perché pensate anche solo alle tasse che le companies e le multinazionali dovrebbero pagare a Roma o a Parigi. Insomma, la partita è sicuramente completamente aperta e c'è da dire che se sicuramente le capitali finanziarie francesi come Parigi o quelle tedesche come Francoforte o Vienna corteggiano le multinazionali che adesso hanno sede a Londra, non è detto che sia già scontato il risultato. E come sempre bisogna dire che noi di Radiofonica ovviamente cercheremo di tenervi sempre aggiornati, restando sempre sul pezzo.
Dal pianeta Parranda è qui che si balla sta musica senza nome. 14.000 a cantarla finché arriva l'alba che deciderà il colore. Ci sta Gian con la fisarmonica che si appoggia alla pancia colica mentre fa la corte armonica che si sfonda con l'elettronica nella denzola canonica. Tutti si fiondano sotto i cassoni che mettono a palla queste canzoni che mettono a morte distinzioni tra i generi. Vedili come ballano, ti chiamano, sanno il tuo nome, tu per risponderli chiamali parranderi. Los parranderos, la sparrandera spalla. Se parrandiano tipo non è abbastanza figo da fotografare il cibo non lo ignorerò. Che quando balla tipo serpeggiando non ti dico come muove l'ombelico mi innamorerò. Se metti su sto disco ti fai viaggi manco fossi limo con l'autista. Se Saturno c'ha l'anello noi ci abbiamo una pista. Su sto pianeta io resterò, noi sulla terra non tornerò. Coi miei fratelli poi brinderò al beat che piano rallenta.
Avete ascoltato Parranda Groove Factory con Los Parranderos. Ritorniamo live sul network delle Radio Raduni per gli ultimi minuti di Eurofonica. E proseguiamo con la nostra carrellata veloce dei principali avvenimenti della settimana in Europa.
Sì, partiamo con l'agenda europea. In vista dell'incontro dei 28 a Bruxelles, che si terrà giovedì, si vocifera che verranno discussi i rapporti tra Unione Europea e Russia. Sappiamo, no, c'è anche questo problema delle truppe della NATO che sembra verranno schierate al confine tra Russia e Lettonia. Nel dibattito sulla Russia entreranno in gioco sia la situazione in Ucraina che quella in Siria. Ricordiamo che tra l'altro a dicembre i leader europei si dovranno dover decidere se rinnovare o meno le sanzioni che sono state comminate contro la Russia. Nell'agenda del vertice UE di giovedì e venerdì ci sarà poi anche la politica commerciale, in particolare l'accordo di libero scambio UE Canada, il cosiddetto CETA. Parlando sempre di accordi commerciali, arriva sul tavolo del vertice europeo di domani e venerdì anche la discussione sugli strumenti di difesa commerciale dell'Unione Europea, che devono essere imperativamente aggiornati, rafforzati e resi giuridicamente più solidi. Una strategia che, secondo fonti europee, dovrebbe consentire di far fronte agli effetti indesiderati derivanti dall'apertura del mercato UE alla Cina.
E noi ne avevamo anche parlato nelle puntate precedenti. L'obiettivo è quello di arrivare pronti all'apertura del mercato a diversi paesi previsti appunto dal loro processo di adesione al WTO. In particolare il dilemma sorge proprio con la Cina, per cui la Commissione avrebbe dovuto altrimenti prendere una controversa decisione a dicembre sull'attribuzione dello status di economia di mercato a Pechino. In particolare il nodo, ve lo ricordiamo, riguarda proprio il calcolo del dumping nei protocolli di adesione di Cina, Vietnam, Tagikistan all'Organizzazione Mondiale del Commercio, appunto il WTO. La Commissione prevede di modificare ulteriormente l'attuale legislazione europea in materia di difesa commerciale, anche elaborando appunto un nuovo metodo di calcolo del dumping, che permetta quindi di intervenire direttamente sulle sovvenzioni da poco rilevate e di garantire appunto una transizione razionale verso un nuovo assetto.
E infine torniamo a parlare di un tema a noi molto caro, in quanto anche radio universitario, cioè la ricerca in Europa, perché la Commissione ha dato il via libera a un cofinanziamento da 200 milioni di euro per il partenariato PRIMA, Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area, che mira a sostenere la ricerca e l'innovazione nella gestione delle acque e nella produzione alimentare sostenibile nel bacino del Mediterraneo. Lanciata nel dicembre 2014 dalla presidenza italiana dell'UE, il progetto ha visto sin da subito la partecipazione di tanti stati anche extra UE, quelli diciamo dell'Africa, per esempio Algeria, Egitto, ma anche Libano ad esempio, Turchia, e successivamente sono aggiunti anche altri paesi del bacino come Israele e i paesi europei che non fanno parte, paesi europei non mediterranei. Il partenariato muoverà i primi passi nel 2018 e durerà 10 anni grazie a un fondo di 400 milioni finanziato per metà dai paesi aderenti e per l'altra metà dal programma quadro UE per la ricerca Horizon 2020.
Marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce in autonomia. E corre, corre, corre sotto i vestiti, e urla e salta e lascia che sapere. Ci picchia addosso e l'alba ci illumina.
E in chiusura sulle note degli ex Otago, vi lasciamo con le immancabili Euroskills di Giuliana Ricozzi, Euradio Siena. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, direttamente dal Vox Box del Parlamento Europeo di Strasburgo. Un saluto da Lorenzo e da Rossella.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Eccoci tornati con un nuovo appuntamento di EU Skills, la rubrica di Eurofonica che ogni settimana vi suggerisce stage, borse di studio e tirocini nell'Unione Europea. Vediamo insieme quali sono le nuove opportunità da cogliere al volo. Sei un giovane laureato in cerca di un'esperienza formativa? È uscito il nuovo bando di Confindustria, che offre a 25 giovani neolaureati la possibilità di fare uno stage retribuito di 6 mesi in Italia o all'estero, a partire da febbraio 2017, in varie sedi del sistema di rappresentanza, e prevederà un programma di formazione in aula e online. La finalità del progetto è quella di introdurre 25 giovani al sistema delle imprese e costruire un percorso formativo centrato sulla comprensione del network associativo confederale. Potrà partecipare chi si è laureato non prima del 7 febbraio 2016 o intende farlo entro e non oltre il 1 dicembre 2016. La scadenza per fare domanda è il 20 ottobre. Per maggiori informazioni consultare il sito internet confindustriaperigiovani.it. Hai una laurea specialistica in ambito economico, politico e vuoi vivere un'esperienza all'estero? Candidati per uno stage di 6 mesi a Bruxelles, presso lo European Center for International Political Economy, un istituto di ricerca indipendente senza scopo di lucro dedicato alla politica commerciale ed economica dell'Europa. Per poter partecipare bisogna avere una laurea specialistica in economia, politica economica internazionale o integrazione europea. Altri requisiti richiesti sono il possesso di ottime capacità di scrittura e di un inglese fluente. I tirocini si svolgono 2 volte all'anno. È dunque possibile presentare domanda entro il 25 novembre 2016 per gli stage che inizieranno a gennaio-febbraio 2017 ed entro il 30 giugno 2017 per quelli che invece inizieranno nell'autunno del prossimo anno. Per informazioni più dettagliate, vi consigliamo di consultare il sito internet del European Center for Internal Political Economy alla sezione Careers. Sei un appassionato di informatica? Ti piacerebbe lavorare all'estero? Ecco l'opportunità giusta per te. È possibile infatti candidarsi per uno stage a Berlino presso la Free Software Foundation Europe, un'organizzazione no profit dedicata alla promozione dei free software e della libertà digitale. Il futuro stagista affiancherà il presidente nella gestione dell'organizzazione e dei compiti d'ufficio. È richiesta una buona conoscenza dell'inglese e dei principali sistemi informatici. I tirocini dureranno dai 4 ai 6 mesi e ci sarà un piccolo rimborso. Si può presentare domanda in ogni momento. Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito fsfe.org/contribute/internship. Giuliana Ricozzi, Euradio per Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.